Eden, il podcast sulle delizie del calcio belga. Va bene, partiamo da un fatto. È da 5 anni, da quando ho fondato, cofondato questa radio, NFO Radio, che io desidero avere un programma di calcio.
Finalmente.
Finalmente su queste non modulate frequenze abbiamo un programma di calcio. E quindi, per chi non avesse riconosciuto la mia voce, io sono Roberto Raneri. Alla mia destra ho François Famélie.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, qualunque sia il momento in cui avete deciso di cliccare su Eden.
Storia del miglior campionato del mondo.
Beh, storia del miglior campionato del mondo.
D'Europa già.
D'Europa ci accontentiamo, però abbiamo anche una postazione internazionale in un altro continente, dall'altra parte degli schermi in questo momento.
Cerca di talenti, ovviamente.
Il nostro talent scout, Stefano.
Buonasera, buonasera a tutti, buonasera dall'altra parte.
Dall'altra parte.
Dall'altra parte del calcio.
Dall'altra parte del calcio.
Ciao Ste.
Questo è un inizio che nemmeno sognavo di poter avere. Ragazzi, sono molto contento. Per chi decidesse ancora di ascoltare dopo questa intro, parleremo di calcio, ma abbiamo deciso di parlare di un campionato che ci sta molto a cuore, perché comunque in qualche modo siamo tutti e tre connessi alla città di Bruxelles e quindi a questo splendido paese che ci accoglie, ovvero il Belgio. E parleremo di un campionato abbastanza snobbato, diciamo.
Purtroppo.
Purtroppo, esatto. Nonostante da 5 anni a questa parte si inizia a parlare anche di Jupiler League, di calcio belga.
E non solo di birra.
Ma perché parlare di Jupiler League?
Perché secondo me, perché voi italiani non avete mai sentito parlare di questo campionato.
Eh sì, esatto. Comunque diciamo che personalmente ho una passione per il surrealismo belga, che non tocca semplicemente l'aspetto artistico, sociologico, ma riesce a toccare qualsiasi campo per restare in tema sportivo. Ad esempio possiamo partire da come il campionato belga è organizzato, giusto Ste?
Ma sì, allora in effetti aggiungerei anche che perché parlare di Jupiler League, ma forse anche perché, non lo so, almeno per me che ho amato il calcio, ho fatto l'allenatore di calcio, nelle scuole calcio, non ho mai vinto niente ovviamente, però alla fine i ragazzi erano contenti, cioè un po' come uscire da quello che è l'immaginario attuale del calcio, che poi fondamentalmente non ci piace troppo. E invece qui almeno devi... No, scusa, vai.
Aspetta, se no, tu hai detto che hai fatto l'allenatore di calcio, ma non hai mai vinto niente con le giovanili.
Non ho mai vinto niente.
Vabbè, quindi eri già belga. Senza saperlo.
Praticamente sì, esatto. Quindi è per quello che poi alla fine mi ci sento bene dentro a questa trasmissione.
Mai.
Ma chi è questo?
Questo è Romelu.
Ah, il grande Romelu.
Dicevi, scusa,
però una volta alle superiori ho vinto le Olimpiadi della matematica, forse per questo che mi avete dato, insomma, questo compito, no, di spiegare un minimo come funziona sto calcio, perché fondamentalmente 16 squadre, la Serie A, la Jupiler League.
Giusto.
Le prime 6 alla fine di un girone all'italiana, no, in cui tutte si incontrano. Le prime 6 in classifica vanno a formare un altro girone che adesso si chiama Champions Playoff. Dalla 7ª alla 12ª vanno a fare gli Europe Playoff e dalla 13ª alla 16ª vanno a fare i Playdowns. Cosa succede poi? Quindi queste prime 6 con i punti della stagione dimezzati organizzano un altro girone all'italiana.
Questa è una cosa fantastica, vai, continua, però poi ci devi tornare, no, perché i punti sono dimezzati.
In eccesso,
chiaramente, in eccesso.
Quindi non sono virgole.
Molto, molto importante. Si rigiocano quindi un girone all'italiana tutte quante, dove si incontrano quindi andate e ritorno, e alla fine di questo girone chi vince effettivamente, diciamo, il campione del Belgio. Ci sarà anche qualcosa di reale, perché c'è sempre qualcosa di reale comunque qua dentro. La seconda e la terza si giocano invece un posto, diciamo, nelle coppe europee, e la quarta addirittura, va invece a giocarsi il quarto posto per diciamo l'Europa League, quindi gironi di qualificazione all'Europa League, con quella che vince il campionato all'italiana delle squadre tra la settima e la dodicesima classificata.
Minchia, che confusione.
In modo che continuino tutti a giocare, no? Che così fai più partite. Cioè non si ferma chi è dal settimo al dodicesimo posto, non va in vacanza. Almeno
fine, ma penso ne parleremo dopo. Anche questi vivono sui diritti TV, no? In buona parte.
Certo, 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 chiaramente.
Panemet, Circense, ma alla fine. E le ultime quattro alla fine si giocano sempre un girone all'italiana, dove le ultime due se ne vanno nella Serie B, o meglio conosciuta come Pro League, Challenger Pro League.
Esatto, ex Proximus, però, Proximus League.
Ex Proximus League, ma anche qui c'è un però, perché praticamente la terz'ultima classificata, adesso questa è complicata, va a giocare con la prima delle squadre classificate tra la terza e la sesta, che giocano anche loro un girone all'italiana, per
della
giocarsi
serie B.
Nella Serie B, chiaro, per giocarsi in pratica o rimanere nella Jupiler League per la terz'ultima, o andare in Serie B e andare in Serie A, diciamo, la prima classificata fra il girone all'italiana tra la terza e la quarta.
Spareggio,
la quinta,
quindi, uno spareggio dalla terz'ultima al chi vince gli spareggi di Serie B.
Mi sento di voler completare questo puzzle che ci dà un po' il sapore schizofrenico di questo paese, con un estratto di uno sport recentemente lanciato nella città di Bruxelles, da qualche anno a questa parte. Si chiama Lottobus. Non so se magari poi ecco,
spiegaci cos'è Lottobus. Lotto come il lotto.
Lotto come, sì, come una sorta di competizione in cui puoi vincere qualcosa scommettendo su dove delle vacche saranno ispirate a lasciare le loro buse de merda, sostanzialmente. Ma sentiamolo dal vivo.
On est venu avec cette idée de l'autobus, donc ces quatre vaches sont les éléments de l'auto qui brûlent tout un week-end. Les gens pourront d'abord profiter de cette magnifique vue de vaches dans le parc de forêt, et ensuite ils peuvent gagner des prix.
Esatto, esatto.
È incredibile, ma è da vedere perché hanno fatto proprio tracciato come se tu tieni la cartella del loto, e quindi hanno messo quattro mucche.
Esatto, sì, sì, sì.
E tu scommetti.
Esatto.
E aspetti che la mucca caghi, scusa.
Esatto, esatto, proprio così. Altro che calcio scommesse, qui robe serie in Belgio.
Ma che paese, ragazzi. Che
comunque,
paese.
Un paese che, insomma, sicuramente dell'autoironia ha fatto il suo forte, ma effettivamente anche a livello calcistico negli ultimi anni ha dato tanto, tanto, tanto da tanto spettacolo e tanta qualità, soprattutto.
Assolutamente, assolutamente.
Diciamo che da Francia 98 in poi, comunque, che è stato un momento molto delicato per il calcio belga, è scattata una sorta di rivoluzione.
Fino al 2018, perché non so se sapete, ma dal 2018 Francia è campione del mondo, ovviamente.
Certo, non ci eravamo accorti.
Semifinale Francia-Belgio. Però nei quarti il Belgio batte il Brasile. Il Belgio è praticamente la squadra più bella di quel campionato del mondo e sembra imbattibile. Ma perderà contro la Francia, ovvemente.
Certo.
Che gioca malissimo.
1-0.
Vince l'italiana.
Vince 1-0.
Gioco molto chiuso. Su un corner, testa, gol, bim bam, partita finita. E da lì c'è un odio che non è mai esistito tra francesi e belgi, che è nato calcisticamente.
Calcisticamente. Sì, sì. Perché sostanzialmente la Francia ha capito di essere più scarsa tecnicamente, almeno in quel momento storico.
Sì.
E questa cosa, quindi, di vincere però senza brillare, non gli è piaciuta più di tanto.
No, e da allora noi francesi diciamo che loro hanno il seum. Il seum significa che, non so, come dire, sono incazzati.
Ah,
sono sempre incazzati.
La gazzim.
Bravo.
I diavoli rossi. Cioè, vi leggo una dichiarazione.
Vai.
Per esempio, è veloce quanto Pelé e pensa veloce quanto lui. Il suo unico difetto è che è belga. Queste sono le parole appunto di Pier Sinibaldi o Sinibaldi, allora appunto coach di Paul Van Himst, stella del calcio belga.
Anni?
1972.
Yeah, okay.
1972, quando il Belgio arriva terzo agli europei, momento quindi di apice del calcio belga, ma senza fondamentalmente comunque puoi avere continuità. Poi si ha un'illusione negli anni 80 con il trio Pfaff, Gerets e
Enzo Schifo.
Esatto.
Vincenzo Schifo, star assoluta in Belgio, c'è cioè un monumento del calcio belga, Enzo Schifo.
Dopodiché,
d'accordo.
Esatto, comunque io non ho mai sentito
il mio compagno di scuola elementare che tifava il Torino e in effetti esisteva solo Schifo per due anni.
Hai visto? Qualcuno lo conosce ancora in Italia, grazie.
Esatto, qualcuno che veramente ne sa di calcio come un ex allenatore come Stefano Cigarini.
Berzot aveva provato a far giocare nella nazionale italiana prima di tutto, ma lui ha scelto di giocare nella nazionale belga.
Ma cioè, bellissima storia, perché lui è nato in Belgio di genitori italiani, è diventato italiano a 18 anni. Belga, scusa, 18 anni, quindi poteva ancora scegliere di giocare con l'Italia. E invece ha scelto il paese di nascita, il Belgio, e oggi è un monumento perché...
Sì, diciamo che anche negli anni 80 in Italia c'era parecchia concorrenza comunque, no?
Può darsi.
Questo avrà giocato sicuramente, quindi... Può darsi.
Finito miglior giocatore, miglior giovane del Mondiale 86, scusa, magari anticipo un po' sui tuoi tempi.
No.
Continua
Assolutamente. Dimmi se...
No, è un suo gol, è tra i 10 gol più belli mai votati della storia. Adesso non mi ricordo quale, ma mi ricordo questa chicca. Comunque se si cerca su internet
su YouTube.
Si trova. Un gol da 25 metri, raso, basso nell'angolino, molto bello.
Okay. Molto bello, va
con
bene.
La maglia del Toro?
O del... No, penso della nazionale belga stessa, mi ricordo questo. Grazie, adesso.
Beh, comunque sostanzialmente questo Van Himst è una persona molto importante, poi, come capita spesso nel calcio, da calciatore diventa allenatore, dal 91 al 96 appunto della selezione belga, innesca un processo di trasformazione, no? Si passa al calcio veloce, si inizia a parlare di 4-3-3, quindi in questi 5 anni si prova a far partire una rivoluzione dentro appunto i meccanismi federali in generale, ma a livello poi di risultati non c'è un riscontro vero e proprio, e sarà il suo successore, Lekens, che appunto poi raccoglie un po' i frutti di Van Himst, nonostante appunto Francia 98, grandissima delusione per il Belgio, che pareggia la prima partita con l'Olanda, con diciamo i cugini olandesi, quindi si accendono le speranze del popolo belga, ma in realtà poi si continua questa scia di pareggi sia con il Messico sia con la Corea, e quindi sostanzialmente poi il Belgio non si qualifica agli ottavi, grandissima delusione.
Le migliori terze non erano qualificate col tempo?
Non ancora.
Non ha avuto culo all'italiana tipo 82, ok.
Tipo pagavano meno.
Mai. Oppure in questo caso ci sta più questo.
Struz!
questo era il trap, ovviamente.
Non l'ho detto per quale nazionale tifavo ancora.
Sì, sì. In tutto questo, infatti, appunto, François Famélie, franco-italiano, ricordiamo.
E belga anche.
E anche belga, beh, sì, parleremo di questo in un'altra puntata, sicuramente. Sì, sì, sì. E comunque il processo, diciamo, non si ferma qui, nonostante la delusione, e tutto ripartirà con Michel Sablon, che possiamo tradurre con Michele, come andrebbe tradotto?
Sabbione.
È andata bene, sembrava... ha dedicato un quartiere di Bruxelles alla fine.
Sì, ma poi soprattutto tutti i personaggi importanti di questo paese si chiamano Michel per qualche ragione.
Come i vostri si chiamano Giuseppe, no?
Più o meno sarà così. Vabbè, comunque sostanzialmente cosa fa Michel Sablon, appunto direttore tecnico della Federazione Calcio Belga? Innesca comunque a livello teorico una serie di tattiche che in quel momento erano innovative, come per esempio il pressing forte entro i 6 secondi, una cosa che poi verrà ripreso sia da Pep Guardiola sia da Zidane. Zinedine Zidane.
Vuoi dire che è un belga che ha ispirato Guardiola?
Beh, di fatto sì, di fatto
vedi,
sì.
Non
sì.
se ne parla abbastanza.
Sì, non Belgio. Se ne parla abbastanza del Belgio, e questo è uno dei passaggi. L'altro passaggio fondamentale è che iniziano a essere istituiti dei centri di formazione sportiva Magari stai, tu hai visto un po' questo, questo processo delle, delle scuole belga, del, del cosiddetto, delle top sports school belga.
Ma sì, cioè, allora io ho studiato un po' questo argomento ultimamente, io da, come dire, dottore in scienze politiche e delle relazioni internazionali penso che il nostro amico Sablon abbia avuto un'educazione sovietica, no? Nel senso, perché, cioè, come dire, se tu vai a guardare come è stato strutturato questo sistema, per carità, impeccabile, però, cioè, se tu sei, già se tu sei nato nella seconda parte dell'anno, sei fuori, cioè, proprio, come dire... Non è che, come dire, perché sei troppo giovane per competere con quelli della tua età, no? Poi,
quindi non è una classe d'età, è classe semi-età, tipo.
Sì, vabbè, quasi, diciamo quasi. Che comunque in generale le scuole calcio, comunque le linee guida che dà la federazione dà delle linee guida molto molto stringenti alle società sportive, no? Le società sportive sono anche, diciamo, chiamiamo accompagnate dalla federazione molto spesso, no? Con visite anche sul campo. E i ragazzi sono, diciamo, allenati in maniera scientifica praticamente, cioè tipo tu dopo 2 mesi di allenamento devi saper correre in 5 passi dentro un cerchio che io ti metto a 18 metri di distanza, cioè per dire, no, se non lo fai fuori.
Bella, sembra sovietica,
poi,
mi piace.
Appunto, sì sì, è molto, molto accentrato come sistema, no? E che guarda poco, diciamo, alla... non so come dire, almeno una visione che potremmo dire di sport come inclusione, come sì, l'idea sì. Di giocare tutti insieme, no? Più proprio a, come dire, vabbè, produrre delle macchine che sì. Giocano bene, che fisicamente sono forti e che anche mentalmente, poi, perché l'altro giorno avete girato anche una cosa che ho scritto, cioè il motto è comunque no teste di minchia, come dire.
niente teste calde, niente teste calde.
Niente, no, scusa. E poi collegati questi 8 centri federali, appunto, dislocati un po' su tutto il territorio, che vanno poi nelle società sportive e ai migliori gli offrono degli ulteriori corsi, no? 4 giorni a settimana, con delle selezioni regionali solo dei più forti. E quindi, insomma, c'è una selezione e anche una cura, no, dell'atleta, se così vogliamo chiamarla, in senso che diventi davvero un atleta, molto molto maniacale, molto molto accentuata e anche accentrata, scusate, ma anche molto, come dire, studiata scientificamente.
Sì, sì, sì. Questa ma cosa questa, scusa, da colpisce. Quando hanno iniziato a fare, a mettere in posto questo?
Dall'inizio degli anni 2000, questa creazione di questi centri federali, sì. E questa impostazione molto forte della federazione.
Dislocati più o meno in tutto il paese, in realtà, sì, e che sì. Poi appunto...
Sì, esatto, poi diventano dei veri centri in cui i ragazzi poi studiano anche, gli è dato anche un diploma, mm-hmm. Insomma, volendo, insomma, sono proprio delle scuole sì, a tuccuro.
Centri di formazione, ma federali, quindi pubblici. E questa è la differenza
federali.
Che non ci sono solo le squadre private tipo l'Empoli in Italia, per citarne sì. Una famosa di giovanile,
l'Atalanta
mm-hmm. Ma sono delle squadre, cioè dello Stato, e quindi
non dello Stato, della federazione
della federazione
sì. Calcio, come se sì, fossero sì. Della FIGC in Italia.
Sì, esatto.
Assolutamente ispirato dal modello francese, perché in Francia ce n'è uno, però uno nazionale, che sembra assurdo, si chiama l'Istituto Nazionale del Calcio, dove selezionano i più bravi e fanno questa squadra. Quindi c'è la squadra giovanile della federazione, mm-hmm. Che si chiama INF, Istituto Nazionale de Football, e quindi fanno questo processo di inclusione, scuola, per avere i top players che poi saranno presi da squadre francesi.
Sì,
Però i belgi più bravi, invece di farne uno, ne hanno fatto 8, mi pare, sì. Su un territorio molto sì. Più piccolo. Sì. Quindi molto più probabilità di fare uscire giocatori bravi.
Sì, e soprattutto poi sostanzialmente la matrice sovietica di cui parlava Stefano prima è proprio un calcolo matematico, cioè, quindi sembrano stupidi, ma non lo sono.
È questo. Questo è chiaramente il modo di finire il Belgio.
Questo sovietismo ha prodotto dei risultati però tangibili.
Campioni del mondo ancora no.
Campioni del mondo ancora no, perché effettivamente poi i Diavoli Rossi nel 2014 arrivano primi nel gruppo H, giusto, facciamo un po' di storyline. Nel gruppo H, vabbè, c'erano l'Algeria, che sicuramente era un outsider, la Russia e la Sud Corea, il fantasma quindi del mondiale precedente. Vincono 2-1 contro gli
quindi
Stati Uniti.
Però, scusi, però stesso nemico nero con l'Italia, Corea del Sud, Sud Corea. No? Mondiale 2002, ti ricordate?
Sì. Che, vabbè, quella è appunto l'ascesa del, se vogliamo, è l'ascesa del calcio coreano, prima del del pop coreano arriva il calcio coreano.
Tutto truccato.
Sì,
però,
sì, truccato.
Tu si svajarias che spil sen spil, i sima ferlez. Vas erlaube.
Condivido totalmente.
Anche io, assolutamente.
Comunque, a parte la minorità linguistica germanofona del Belgio,
Strunz,
il nostro trap nazionale.
Sì, non so se si possa definire effettivamente tedesco quello di Trapattoni, è il trapattonese forse.
Geniale.
Beh, comunque, giusto perché parli di Trapattoni, tedesco, chiudiamo questa parentesi sulla nazionale belga, appunto.
Sugli allenatori.
Sugli allenatori, anche perché questo è di cui parliamo adesso, 2014, è ancora il ciclo Martinez, che è un ciclo molto positivo, perché appunto 2014...
Io non ricordo cosa hanno fatto nel 2014.
Escono ai quarti.
Ai quarti.
Ai quarti.
Grandissimo.
Contro l'Argentina. Contro l'Argentina, quindi contro una squadra importante.
Che andrà in finale, perderà di poco in finale.
Perderà di poco in finale, esatto. Ma nel 2018, che appunto avevamo citato prima,
abbiamo parlato, arrivano in semifinale con squadra più bella, più bel calcio, battendo il Brasile nei quarti.
Esatto, ancora una volta primi, quindi cioè, comunque grandissimo risultato. Battono il Brasile, comunque sappiamo che è il Brasile, al di là
di Neymar all'epoca.
Esatto, un super Brasile in ogni caso. E poi appunto si scontrano contro la Francia, che vincerà i mondiali, contro la Croazia. Comunque è un ciclo molto positivo
che finisce questo mondiale del Qatar in 22 con una generazione un po' invecchiando pure.
Esatto.
Quindi fine di un ciclo, ma con risultati molto positivi.
Risultati positivi, anche se appunto il Belgio sostanzialmente poi perde contro il Marocco, causando deliri e distruzione nelle strade di Bruxelles, che ricordiamo tutti. E poi pareggia con la Croazia e viene sostanzialmente, si ferma là il cammino del Belgio. Quindi si ferma un po' il ciclo, che però
comunque in un gruppo molto difficile, perché il Marocco andrà in semifinale e la Croazia in finale.
Esatto, esatto.
Non, bravissimo. Non è scontato uscire da questo gruppo. E la fine, diciamo, della generazione dorata di Courtois, portiere, centrocampo c'è De Bruyne, che finisce secondo al pallone d'oro, Hazard, che anche se non gioca nel Real Madrid, non gioca un po' da un po' di tempo, però è Eden Hazard, è il miglior fantasista che abbiamo avuto da Enzo Schifo.
Esatto.
E Romelu Lukaku davanti, cioè una squadra fatta di
scusa,
di
cosa hai detto?
Romelu Lukaku. Non devo mai dire il suo nome. Sono interisti che l'hanno preso male, capito?
Sì.
Fine di questa generazione, ma non è finito, perché il Belgio esce sempre nuovi giocatori. Le giovanili sono capaci di produrre calciatori che vengono più giocare nelle squadre più grandi in Europa.
Certo, è uno degli aspetti però più interessanti, secondo me, di questo paese, è la capacità di esprimere la sua multiculturalità anche nel calcio.
Sì, che non è tanto sorprendente, visto la morfologia sociale del paese, un paese che si è sempre costruito sull'immigrazione. Parlavamo di Schifo, Enzo Schifo fa parte dell'immigrazione italiana, arriva già nei suoi genitori arrivano negli anni 60, lui sarà anche capitano poi della nazionale belga, anche se non è nato da genitori belgi. E arriveremo fino a Kevin Kompany, inizi 2000, che diventerà il primo capitano di colore, perché il padre è congolese e madre belga. Fino a altri giocatori che rappresentano quella diversità, e il famoso anche Raja Nainggolan, che avete conosciuto bene in Italia.
Certo.
Indonesiano, mi pare.
Sì.
Sì, un tipo strano, indonesiano e mafiamingo, perché poi c'è questa differenza molto forte di cui non abbiamo parlato, differenza linguistica, anche etnica, tra fiamminghi e walloni, e nel mezzo Bruxelles, i Bruxellers, che è la zona tampone del Belgio, la capitale, dove siamo in zona mista, ma più francofona che fiamminga.
Certo.
Quindi anche lì c'è una competizione.
Infatti, cioè, traducono tutto anche durante gli allenamenti della nazionale.
Sì, sì, ma è anche diventato un problema, perché ci sono stati più allenatori francofoni e quindi i fiamminghi si dovevano adattare e parlare francese. E ora invece preferiscono prendere allenatori stranieri, CT stranieri, perché così la lingua che si impone naturalmente è l'inglese.
Sì, anche,
quindi non c'è una lingua nazionale quando tu sei in nazionale.
Sono molto curioso, tra l'altro, di sapere in che lingua parlino in questo momento, perché l'attuale selezionatore della nazionale belga, appunto, tedesco
di nome,
di cognome, ma anche di passaporto, nonostante sia nato in Calabria.
Italiano di Calabria,
quindi,
grande. Un bacio alla Calabria.
Così una appunto connotazione regionale a caso di François Famélie.
Sì, assolutamente.
Appunto Domenico Tedesco, credo si chiami Domenico, dovrei
sì.
È nato in realtà in
Rossano,
a Rossano, bravissimo, e poi appunto genitori immigrati in Germania, quindi passaporto tedesco, ma CT della nazionale belga.
Sì, 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 sì.
Quindi chissà.
Porterà un'influenza italo-germanica.
Sì, germanofona, insomma, quello che è.
Però penso lingua, sì, lingua franca, si parla inglese, cioè lui dà le istruzioni in inglese, poi i giocatori tra di loro magari un po' più il francese perché viene più parlato, e fiamminghi tra di loro fiamingo.
Sì, beh, come sappiamo per questi livelli c'è un secondo, terzo allenatore, insomma ci sono tante figure professionali. Però comunque è interessante.
Tipo De Bruyne e fiammingo.
Sì, sì, sì. De Bruyne forse parla solo il fiammingo, nemmeno l'inglese.
Però parla anche il francese. Potresti farci sentire anche la sua, cioè il suo modo di parlare francese, no?
Sì, sì, lo faccio sentire subito. Hai ragione. Un attimo solo. Andiamo subito con l'estratto.
Allez, les gars! Mon français n'est pas le meilleur. C'est pour ça que je dis que je m'en bats les couilles.
E poi dopo
bellissimo
arriva il rincaro.
Sì, il rincaro. Attenzione. Perché poi c'è Eden che spinge.
Eden Hazard, a cui dedichiamo. E questa era appunto la nazionale belga che festeggiava sostanzialmente.
Sì, questa era a luglio 2018, dopo il terzo posto ai mondiali, sono venuti tutti in piazza a festeggiare con il re del Belgio, che gli dava una medaglia, una cosa del genere, e tutto il paese voleva sentire De Bruyne dire questa cosa. Ora tocca a voi ragazzi, come l'ha detto, perché ha detto il mio francese non è così buono, perciò io dico sempre...
Je m'en bats les
couilles. Je m'en bats les couilles.
Ok.
Te Stefano...
Ambalanoci.
Bella.
Vabbè, comunque letteralmente me ne sbatto i maroni.
Sì, 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 sì,
esattamente.
No, per dire, lui ha fatto uno sforzo per parlare francese.
Sì, sì, comunque.
E adattarsi.
Beh, comunque non è da poco per un fiammingo, cioè comunque in ogni caso ti fa capire che il ragazzo, nonostante... Perché poi c'è tutto un discorso sull'infanzia di De Bruyne, un giorno magari approfondiremo, non in questo contesto. Però comunque il ragazzo ci sta, ecco.
Sì, 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 già sentivi l'influenza del grande fratello dietro, Eden Hazard,
a cui dedichiamo questo podcast.
Sì, sì. E quindi parlavamo di giocatori bravi anche, cioè che esprimono quella diversità, multiculturalità del Belgio, fino a Romelu Lukaku, belga di origine congolesi, e anche le nuove pépite, come diciamo in francese, come si chiama, come dire in italiano?
Pépite è come pépite si intende comunque un pezzo di oro sostanzialmente,
sì,
una
sì,
pepita.
Sì.
Pepita sarebbe la traduzione, ma talento, come ci
nuovi
suggerisce
talenti.
Stefano
sì,
Cigarini.
Sì, grazie comandatore generale. E questi nuovi talenti, anche vedi nei talenti che escono quella diversità, tipo parliamo di giocatori di origine magrebini che escono, tanti, parliamo di...
Recentemente giocatore difensore dell'Anderlecht, appunto Kylian Sardella, italo-congolese, comunque...
Nome del futuro pallone d'oro francese, Kylian,
esatto.
Che misto, bellissimo. Sì, sì, quindi questa multiculturalità si esprime sempre nelle giovanili belghe, si vede nella nazionale, tu vedi tanti giocatori di colore, tipo Jeremy Doku, che ieri gioca col Manchester City, E quindi c'è un'infinità di giocatori che escono ogni anno.
Quindi vabbè, un sistema, magari il ciclo della nazionale belga si è momentaneamente interrotto, anche se comunque poi da italiani non dovremmo troppo parlare di continuità da questo punto di
ma
vista.
Neanche di cicli.
Ma neanche di cicli, sì. Sì.
È proprio, cioè, noi sembriamo più un elettrocardiogramma, no? Un po' piatto, che ogni tanto poi fa ta-tan, no?
E comunque sì, la mentalità del fuori classe, quindi voi aspettate, esatto, Gesù Cristo che arrivi, sì, sì, per salvarci il culo.
L'epifania, aspettiamo l'epifania. Ma volendo sommare, quindi grandissima trasformazione a livello federale dei talenti, gestione dei talenti molto accurata, ben gestita, sovietica, dice Stefano, multiculturalità che si esprime senza problemi a livello proprio di visibilità e che appunto diventa un punto di forza.
Certo, diciamo che grazie a quel sistema inventato dalla federazione tutti questi giocatori bravi che abbiamo citato sono usciti da qualche squadra belga, ma non hanno quasi mai sfondato nel campionato belga. De Bruyne non l'hai quasi mai visto giocare, Hazard non l'hai visto giocare in Belgio, è uscito in Francia, a Lille, è stato campione di Francia con Lille nel 2012.
Sì, sì, i tifosi del Genova se lo ricordano ancora.
Courtois stessa cosa, l'hai visto pochissimo giocare in Belgio. Quindi tutte le big star non hanno sfondato nel campionato, quindi il passo successivo era creare questo, cioè un campionato con delle squadre che siano in grado di far crescere ancora di più i giocatori, quindi per venderli anche più cari, perché se tu fai partire il giocatore di 14 anni no, guadagni come se lo fai partire a 20 anni. E quindi è stata la seconda motivazione, la seconda spinta per fare migliorare il campionato belga e quindi attirare capitali dal di fuori.
Sì.
Ci spiega anche il motivo per cui abbiamo parlato del sistema dei playoff, per creare più partite, più competizione tra le squadre in alto alla classifica. Quindi le migliori squadre belghe si devono affrontare di più, perciò abbiamo inventato i playoff, per esempio.
E a modo di far vedere di più i talenti, no? E anche di capire poi, perché poi sono parte di un sistema, no? Queste squadre, di un sistema più ampio che lo lega a altre società europee, quindi...
Sì, sì, è lì che arriviamo, perché siccome hanno creato quel sistema di formazione che funziona, il campionato deve migliorare il suo livello e arrivano le multiproprietà, che è il nuovo passo avanti del capitalismo del calcio. E sapete come, immagino in Italia dove deve esistere, che ci sono gruppi capitalisti che hanno diverse squadre di calcio, e in Belgio nella Jupiler League metà delle squadre, quasi 8 su 16, sono di proprietà di altre squadre. Però il problema è che non è mai la squadra Fagnon, la squadra numero 1, che è la squadra belga, la squadra che vincerà titoli europei, per dire.
Sì, ci sono dei grandi conglomerati, diciamo, economici, tra cui oligarchi russi, catarini, qualche appunto grande magnate, addirittura egiziano. Quindi ci sono dei grandi investimenti, a partire appunto dall'Union, che comunque dal gruppo imprenditoriale inglese ha una multiproprietà.
Col Brighton. Però fanno tutti parte di questi consorsi, tipo il Monaco in Francia ha il Cercle Bruges, la seconda squadra di Bruges, o il Molenbeek, che è appena salito, sta con la Aston Villa in Inghilterra, in Premier League, oppure lo Standard de Liège, che sta con gli italiani, col Genoa.
Non abbiamo mai svelato da dove stai parlando, Stefano.
Ma in un posto in cui le cose sono un po' più semplici, la Serie A 12 squadre, chi vince il campionato le ultime due anni in Serie B, punto.
Va bene, comunque ti ringrazio per essere stato così diligente.
Suspense. Quindi non sapremo da dove
paese
sei
della
collegato.
Mozambola.
Ah, dal campionato del Mozambico.
Serie A, è la Mozambola, molto bello.
Mozambola, tutto molto più poetico, diciamolo. Va bene, grazie a tutti, vi saluto, qui è tutto, e viva Eden, il podcast
del calcio più bello d'Europa.
No, del mondo.
Ha 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 ha
Eden, il podcast sulle delizie del calcio belga.